David Crosby con Orleans, sono le 12:09 minuti, apriamo il dossier, dicevo, della settimana. Il 2024 sarà un anno che rimette al centro il romanticismo con pittura, poesia, filosofia. Le voci di quel movimento idealista si riuniscono, si riuniranno a fare da motore i 250 anni dalla nascita di Caspar David Friedrich, pittore nazionale tedesco, anima pittorica del romanticismo tedesco ed europeo, modello di riferimento per temi, slancio e stile. 250 anni che già il Museo di Winterthur lo scorso anno ha celebrato con una mostra della quale la nostra Emanuela Borgazzoli aveva già parlato. Emanuela Borgazzoli peraltro curerà il Moby Dick dedicato alla pittura romantica questo sabato. Ma quanto al dossier che viene curato, e ringrazio per questo tutta la settimana da Iari Bernasconi, si struttura in questo modo. Di giorno in giorno, da oggi a venerdì, approfondiremo cinque questioni rilevanti: i diari di Novalis, appena pubblicati in italiano, la poesia di Leopardi, i racconti e le ambientazioni di Hoffman, il romanticismo inglese di Coleridge. Ma per iniziare nel migliore dei modi, un'intervista preziosa a Peter Neumann, che nel 2020 pubblicava in traduzione italiana con Einaudi un magnifico saggio dal titolo Iena 1800. La Repubblica degli Spiriti Liberi. Partiamo da qui, perché Iena è la città da cui tutto sembra partire, l'epicentro intellettuale e culturale della Germania di quei primi decenni del 1800. Da Iena passeranno e soggiorneranno Fichte, poi i fratelli Schlegel, le loro mogli, Schelling, Novalis e naturalmente Hegel. Peter Neumann, intervistato da Iari Bernasconi. Sentiamo.
Il romanticismo è stato un movimento europeo complesso e variegato di cui oggi abbiamo una percezione spesso parziale o edulcorata. Se tentiamo allora di andare alle radici concettuali o filosofiche del romanticismo, potremmo dire, semplificando ed esagerando forse anche un po', che probabilmente non ci sarebbe stato il romanticismo senza il romanticismo tedesco e che allo stesso modo non ci sarebbe stato il romanticismo tedesco senza la città di Iena. Ebbene, sono felice di salutare chi di Iena potrà dirci forse non tutto, ma molto, Peter Neumann. Buongiorno.
Buongiorno.
Peter Neumann è filosofo tra i redattori del feuilleton del settimanale tedesco Die Zeit, autore di alcune raccolte poetiche e di diversi saggi, fra cui appunto Iena 1800, La Repubblica degli Spiriti Liberi, tradotto in italiano da Rossana Lista per Einaudi. Cominciamo dal quadro generale, Peter Neumann. Che cos'ha di particolare Iena negli anni intorno al 1800? Lei, in una delle prime pagine del libro, la descrive come, cito, epicentro intellettuale e culturale della Germania.
Das stimmt. Jena war damals im 1800 das geistig-kulturelle Zentrum, vielleicht nicht nur von Deutschland, sondern eigentlich von ganz Europa.
Ed è vero, intorno al 1800 Iena era il centro intellettuale e culturale forse non solo della Germania, ma di tutta l'Europa. Bisogna immaginare che i romantici di Iena entrarono in scena quando l'Europa stava vivendo un periodo di grandi sconvolgimenti ed era a un punto di svolta. C'era la guerra, c'era la rivoluzione in Francia. E come c'era la rivoluzione in Francia, una rivoluzione politica, c'era anche una rivoluzione filosofica, iniziata a Königsberg, l'odierna Kaliningrad, dove Kant iniziò la cosiddetta rivoluzione copernicana. Così come Copernico aveva cambiato il modo in cui noi esseri umani guardiamo il mondo, anche Kant lo aveva cambiato. Nessuno sapeva esattamente cosa avesse detto Kant e nessuno era sicuro di quanto si potesse o dovesse interpretarlo. Ma Iena, intorno al 1800, fu per così dire il primo luogo in cui siano state discusse e poi sviluppate ulteriormente queste idee kantiane di libertà, autodeterminazione e, in certa misura, il rifiuto delle vecchie dimostrazioni metafisiche di Dio. Credo che il modo migliore per riassumere questo periodo sia riprendere una citazione dell'Amleto di Shakespeare, il famoso The time is out of joint. Il tempo è scardinato. Questa è esattamente la situazione a Iena intorno al 1800.
Genau das ist eigentlich die Situation in Jena um 1800.
E non c'è città però senza persone. Le chiedo quindi subito quali sono i personaggi, o meglio i protagonisti, diciamo così, di quella fantastica, ancorché relativamente breve, convergenza. E poi in che modo hanno influenzato la cultura tedesca e il pensiero filosofico, e non solo, per carità, della Germania.
Also eigentlich waren alle damals
In realtà erano tutti presenti all'epoca ed è il bello di questa costellazione ancora oggi così affascinante. Ci sono Goethe e Schiller, i fratelli Humboldt, Johann Gottlieb Fichte, il filosofo Hegel e naturalmente abbiamo i romantici, gli stessi primi romantici, i fratelli Friedrich e August Wilhelm Schlegel, la loro moglie Caroline Schlegel e Dorothea Veit. Questa folla di persone si riunisce e si interroga. Conosciamo tutti la risposta di Kant alla domanda «Cos'è l'illuminismo?». Kant disse «è avere il coraggio di servirsi della propria intelligenza». E allora, in un certo senso, il romanticismo non è un controilluminismo, ma un movimento che illumina l'illuminismo su se stesso, sui suoi punti ciechi, sui suoi lati nascosti e invisibili. In altre parole, l'illuminismo ha bisogno di una controparte, di qualcuno che lo porti alla ragione, e Kant aveva risvegliato la ragione dal suo sonno dogmatico e aveva invitato le persone a intraprendere il cammino per uscire dal loro stato di ignoranza autoinflitta. I romantici sono i primi ad aprirsi a questo impulso e vogliono metterlo in pratica in una comunità, per così dire, politica. Ragionare per i romantici non significa solo calcolare, pensare freddamente, significa anche bellezza, arte, pensiero libero ed estetico. È questo che ci rende persone veramente libere.
Schönheit, Kunst, freies, ästhetisches Denken, das macht uns eigentlich erst zu wirklich freien Menschen.
Beh, il sottotitolo del suo libro Jena 1800 lo trovo più che significativo, La Repubblica degli Spiriti Liberi. Le chiedo comunque perché ha scelto questi termini e soprattutto questo binomio Spiriti Liberi.
Ja, das ist eigentlich das, was 1800 gefordert war. Der Geist soll frei sein, das heißt, soll schrankenlos sein.
Questo è ciò che veniva richiesto intorno al 1800. Lo spirito deve essere libero, cioè senza limiti, deve estendersi a tutti i settori. Non c'è nessun campo della realtà che i romantici non abbiano coltivato intellettualmente. In altre parole, sappiamo che Novalis ha lavorato sull'industria mineraria, sappiamo che Goethe si è occupato anche di botanica, anatomia e meteorologia, sappiamo che i fratelli Schlegel hanno lavorato anche nel campo della traduzione e della teoria letteraria, tutti ambiti che non devono essere lasciati fuori da ciò che si intende per attività intellettuale. E poi c'è il famoso frammento 116 di Ateneum, un proto-manifesto romantico, diciamo così, in cui Friedrich Schlegel dice che la poesia romantica è una poesia universale e progressiva, il che significa che dovrebbe comprendere tutto e dovrebbe aiutarci a capire il mondo, a fare progressi, a emanciparci. E così ci si riunisce e si filosofeggia nella Leutragasse 5 a Jena, dove appunto i romantici vivono insieme in una sorta di appartamento condiviso.
Leutragasse 5 in Jena, wo die Romantiker gewissermaßen in einer WG zusammenleben.
Dicevamo, non c'è città senza uomini, senza intellettuali in questo caso, e non ci sono intellettuali senza luoghi dove scambiarsi le idee. Allora le chiedo anche cosa ha rappresentato per quel periodo la rivista Ateneum dei già citati fratelli August Wilhelm e Friedrich Schlegel. È eccessivo dire che si tratta un po' anche qui del manifesto delle idee o delle teorie degli intellettuali di Jena? E poi che tipo di contenuti presentava questa rivista?
Genau, ich hatte ja gerade schon über das 116. Ateneumsfragment, diese progressive Universalpoesie geredet.
Sì, beh, ho appena parlato del frammento 116 di Ateneum, di questa poesia universale progressiva. È quello che succede su Ateneum, che è un giornale, una rivista dei primi romantici, di cui escono sei numeri tra il 1798 e il 1800. Ed è in realtà la rivista centrale, dove le idee più importanti vengono comunicate e diffuse. È il luogo del dibattito, l'agorà del romanticismo. I famosi inni alla notte di Novalis, ad esempio, appaiono nell'ultimo numero. Si tratta di una rivista non molto lunga, ma molto densa. Del resto, vale anche la pena di ricordare come più in generale la fondazione di riviste fosse molto popolare nel periodo intorno al 1800, perché c'era un pubblico borghese che stava emergendo. Jürgen Habermas ha in seguito descritto questa convergenza come il cambiamento strutturale della sfera pubblica intorno al 1800 e la cultura borghese emergente aveva naturalmente bisogno di organi di pubblicazione per informarsi su di sé, in un certo senso. È così che si è emancipata dalla vita di corte e dal sistema di governo assolutista, e le riviste come Ateneum erano ovviamente centrali e molto, molto importanti.
Und dafür sind solche Zeitschriften wie das Ateneum natürlich zentral und sehr, sehr wichtig.
Questa settimana parleremo più in generale del romanticismo e avremo modo di approfondire delle figure maggiori di questa corrente culturale e artistica viaggiando in più paesi europei. Lei, Peter Neumann, come riassumerebbe le idee fondanti del romanticismo da un punto di vista filosofico, tenendo presente che poi le diverse discipline artistiche e la diversità culturale europea hanno prodotto evoluzioni anche diversissime fra loro?
Curiosamente esiste il pregiudizio contro il romanticismo come di un movimento intellettuale libero e un po' sbiadito o semplicemente passionale. In altre parole, il pregiudizio suggerirebbe che il romanticismo fosse semplicemente innamorato di se stesso, fosse una celebrazione sconfinata della soggettività piuttosto inconsistente quando si tratta di Stato, società, coesistenza sociale. Ma è appunto un pregiudizio. Hegel pone il mondo al di sopra del romanticismo, ma anche più tardi, nel XX secolo, Carl Schmitt, György Lukács e il movimento del 68 mostreranno un pregiudizio tenace nei confronti del romanticismo. Penso che sia sbagliato associare sempre il romanticismo alla soggettività, pur conoscendo il detto di Novalis per cui ovunque andiamo torniamo sempre a casa. Non credo che sia sempre e solo la strada verso casa, verso l'interiorità e verso la propria soggettività. Credo invece che il romanticismo sia un confronto con la fragile realtà del mondo intorno al 1800. In altre parole, credo che il romanticismo sia un movimento che comprende se stesso e il mondo, un movimento in cui si intrecciano la comprensione della natura e dello spirito, la sensualità, il pensiero, il sentimento. I romantici ci mostrano che esiste un altro lato dell'essere umano, non solo quello che pensa, ma anche quello che sente e si emoziona. E credo che questo sia molto, molto importante per comprendere le persone in tutta la loro diversità e in tutte le loro sfaccettature.
Ja, in seiner ganzen Vielfältigkeit und in seiner ganzen Facettenhaftigkeit zu begreifen.
E per concludere, Peter Neumann, lei ha fra l'altro studiato anche a Jena. Che cos'è diventata Jena dopo quegli anni d'oro e quell'eredità unica, ma forse anche scomoda, mi dico?
Ja, also der deutsche Idealismus oder auch
L'idealismo tedesco e il romanticismo tedesco, in cui mi sono specializzato per il mio libro, è in realtà un'invenzione della storiografia nazionale del XIX secolo. Bisogna essere onesti, dopo l'arrivo delle truppe napoleoniche e la sconfitta della Prussia, tutto quello che era accaduto a Jena è stato integrato molto rapidamente in una storiografia nazionale. Kant, Goethe, Schiller, Hegel, i fratelli Schlegel furono stilizzati come grandi personalità nazionali. È noto, per esempio, che i soldati tedeschi partecipavano alla Prima Guerra Mondiale con Hölderlin nei loro zaini. Sono questioni da tenere d'occhio quando si ha a che fare con questa tradizione, con questa eredità storica complessa. E al tempo stesso, al di là delle strumentalizzazioni dei romantici e dei classici tedeschi, c'è pure un incredibile potenziale per riscoprirli, ossia per riscoprirli come la prima generazione del modernismo ad avere sviluppato un'attenzione per l'ambiguità della reale, per l'oscurità e per l'inconscio. Dovunque si guardi, ci sono sempre cambiamenti, rotture, crisi esistenziali. Nulla può essere dato per scontato e questo è un motivo per cui vale la pena riscoprire questi primi romantici, questi romantici di Jena, perché sono davvero al passo coi tempi e portano avanti l'idea che il mondo sia in realtà in uno stato di rivoluzione permanente. Credo che questo sia un sentimento a noi oggi molto familiare.
In permanenter Revolution befindet und ich glaube, das ist uns ein Gefühl, was uns heute sehr vertraut ist.
La prima puntata del dossier di oggi, curato da Iari Bernasconi, sentivamo l'intervista a Peter Neumann con la voce del nostro Lulepori per doppiarlo. Noi torneremo ogni giorno, sempre nel dossier alle 12.05, sull'argomento romanticismo e poi sabato mattina, come ricordavo prima, con Emanuela Burgazzoli dal punto di vista pittorico. Che cosa è stato, che cosa rappresenta ancora oggi? Quell'epoca incredibile. Jake Blunt con The Downward Road, il titolo del prossimo brano.